Ma può darsi che abbiamo abbassato per questo.
Due parole sole per dirvi che questo libro è molto bello, particolarmente bello, è arrivato a leggere per non dimenticare solo ieri, quindi non c'è stato modo di diffondere la notizia, non c'è stato modo di fare dei comunicati stampa rispettabili. Io mi devo scusare con la Italiana, con nome di tutto io, perché c'è la casa di Cusa, c'è la famiglia di più. La Italiana, che a quanto voi avete già capito, io adoro, vive tra Orta e Buenos Aires, è sortita nel 93 con la raccolta dei racconti di Cosimo Osmoro, dicendo così il piano di Italia, e tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo i libri che ha diventato questa serie. L'11 dicembre 2001, quando Dio ballava il tango. Il 12 dicembre 2000, il 12 novembre 2003, l'uomo di Gessolina, prego selezione Campiello. Il 6 aprile 2005, la traduzione, il paese dei sogni perduti, anni e storie, Argentina. Il 12 dicembre 2007, Dio non ama bambini. Il 7 aprile 2010, Milano è una selva scura. Il 25 novembre 2011, con la banda delle donne in gruppo. Il 15 gennaio 2014, con il piatto dell'angelo, lì dove non so, è rivelato, che non aveva avuto la struttura appunto di essere recitato. E quindi qui era tutto pieno. Con lei. Con lei Nicola Fantini si occupa di siti web e di fantascienza come traduttore e come scrittore. Dal 2001 al 2010 trascorre gli inverni a Buenos Aires, punto di partenza per la scoperta e l'esplorazione del Sud America e dell'Argentina in particolare. Da cui nasce il reportage Diario Argentino, Effigie 2004, scritto in collaborazione con l'amico Antonio Donadetto, che racconta, attraverso esperienze personali e cronache giornalistiche, gli anni più duri della crisi. Nonostante continui spostamenti, non abbandona mai il rifugio del suo piccolo lago. Nostra Signora delle Scorpioni, Sellerio 2014, il romanzo scritto in collaborazione con la moglie Laura Pariani, e per lui un omaggio al microcosmo Ortese, luogo che capisci solo quando ci vivi. Il libro che offre oggi la nostra riflessione si svolge nel 1926 presso il reclusorio di Castelpulci, quando lo psichiatra Carlo Pariani, ma sentite? No, appunto. Lo sapevo. Si è un po' meglio? Allora sì.
Basso, cambiamo.
No, basso.
Questo? Vediamo questo.
Prova quello? No, è il radio, ci vuole un attimo per arrivare.
Però funziona, noi si gira sulla
testa. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione si svolge nel 26 presso il reclusorio di Castelpulci, quando lo psichiatra Carlo Pariani viene a interrogare Dino Campana. Campana ricorda allora il suo viaggio in Argentina nel 1907 quando nel tele, dopo varie litigi con la madre, che lo accusa di non capire un taglio, decide di partire per il Sud America. Ricorda e racconta quindi i grandi spazi argentini e come abbia attraversato la pampa a piedi, a cavallo, in treno, fino a raggiungere Bahia Blanca, si pronuncia così, dove conosce una Lolita Echeverri, l'amore che lui definisce come più grande della sua vita. Nel 1907 Campana vista il proprio passaporto per l'espatrio in Argentina, poi per molti mesi scompare. In nessun archivio sudamericano esiste però una traccia precisa di quel viaggio, anche se in alcune sue pagine splendide, restano visioni di un Sud America sognato, immaginato, sentito raccontare, vissuto, con un desiderio febbrile di libertà. Forse la vera testimonianza del viaggio è la dichiarazione di una zia, secondo la quale quando Dino l'anno successivo ritornava a Bari portava legata alla vita una lunga fascia colorata, uguale alle cinture che usava di Gauchos. Diamo un passo subito la parola a Nicola.
No, prendo io per presentare questo pezzo.
Allora, prendo io la parola per presentare il pezzo su Manuelita. Intanto vi saluto a tutti, buona serata. È un libro che ha avuto una storia difficile, non è soltanto l'arrivo a Firenze, ha avuto una storia molto difficile, perché io a questo libro ho cominciato a pensare tanti e tanti anni fa, praticamente. La prima volta che io sono arrivata a Bahia Blanca era il 2004 e io stavo pensando a tutt'altro libro, a un libro su Saint-Exupéry, che poi ho scritto e si chiamava Tacco per una rosa. Credo di essere venuta a presentarlo. Saint-Exupéry ha vissuto per tanto tempo a Buenos Aires, e a Buenos Aires ha conosciuto l'amore della sua vita, che era Consuelo, quella che lui chiama la rosa nel romanzo del Piccolo Principe. E siccome il suo lavoro era quello di inviatore delle poste patagoniche, del correo patagonico, andava da Buenos Aires fino allo Stretto di Magellano, passando per Bahia Blanca, la sosta era lì. E a Bahia Blanca si fermava, c'era un albergo in cui si fermava sempre, e io, a me piace sempre vedere i luoghi degli scrittori, e sono andata a Bahia Blanca per vedere il luogo di Saint-Exupéry. Lì all'improvviso mi sono accorta che forse Campana c'era stato. E perché io mi sono sempre fatta questa domanda, tutti in Italia, se lo sono tutti i critici, tutti quei biografi di Dino Campana, si sono sempre fatti la domanda se Dino Campana abbia fatto davvero questo viaggio in Sud America, perché non ci sono prove. Non ci sono, normalmente quando uno arriva in un porto straniero, in qualsiasi luogo del mondo, già nel 1907, quando deve essere stato fatto questo viaggio, c'era la consuetudine di stare passaporti e segnare comunque le entrate. Soprattutto in Argentina, in cui dal 1907 in poi c'era una legge molto severa di immigrazione, di cui io ho parlato in un altro libro che ho presentato qui, che si chiamava Dio non ha i bambini. Era un anno veramente in cui le leggi si erano fatte molto severe. Quindi sembra assolutamente incredibile che uno arrivi nel 1907 in Argentina e passi inosservato per la legge, tanto più che Dino Campana aveva già dei trascorsi un po' difficili, aveva 21 anni, ma aveva avuto già a che fare con la polizia e con i manicomi. Quindi sul suo passaporto doveva esserci qualcosa. A quell'epoca si diceva necessità di tutela, che è una scritta abbastanza vistosa. E questo sicuramente, mentre per altri immigrati può passare inosservato, cioè lì insomma non si scappa. Allora tutti dicono forse non ha viaggiato, forse è semplicemente se l'è sognato, poi il fatto che lui sia finito in un manicomio fa sì che tutti pensino che questo viaggio non l'abbia fatto. Allora io devo dire questo. Prima di vedere queste immagini, che io per tanti anni ho pensato che era una cosa meravigliosa che uno che non c'era mai stato in Argentina l'abbia saputa raccontare in fondo, ma in fondo tutti gli scrittori sono così, no? Mica devono fare tutte le cose che succedono nei libri, se inventano, perché si hanno quella sensibilità particolare per cui possono immedesimarsi in situazioni di altri e raccontare anche quello che non è proprio successo personalmente, ma è fare proprio quello che della vita passa davanti o che sentono raccontare. È così che succede a uno scrittore, a un artista, a qualsiasi corpo, a qualsiasi artista. Per cui io non me ne sono mai preoccupata molto. Però quando nel 2004 io sono arrivata a Bahia Blanca, nella piazza di Bahia Blanca mi sono detta, ecco, questa è Campana. Cioè, se l'ha sentita raccontare, poi lui l'ha raccontata benissimo. Perché era così. E la biblioteca Rivadavia che lui racconta è uguale. È come lui la racconta, quei tavolini allucinanti, e quella pampa che lui racconta, quella pampa lì del deserto, come si chiama, il deserto, intorno a Bahia Blanca, è così. Allora io ho cominciato a fare un'altra ipotesi, vediamo se si può raccontare questo viaggio non trovato. E soprattutto questo personaggio di Manuelita, perché di Dino Campana uno sente sempre parlare del rapporto con Sibilla Leramo, no? Il famifilm e tutte queste cose. Però Manuelita ce l'ha, che lui dice, sei la donna che nei due mondi, mondo dell'Europa e nel nuovo mondo dell'America, la donna che io ho amato di più. E di questa mai ha parlato nessuno. E allora ho cominciato a pensare a un romanzo. All'inizio sono partita con l'idea di Manuelita. Allora, adesso partiamo da queste immagini di... È uno spezzone del film. E io è dal 2007 che cerco di fare questo film su questo viaggio di Campana. È un film a disegni che faccio io nei momenti liberi, quindi è un film che mi ha portato via tanti anni, perché magari uno spessore di due minuti ci sono dentro, cioè un lavoro che uno non può credersi se viene raccontato. Però allora, partiamo da questo mio primo obiettivo, che è la Manuelita e Cegadrai, così. Ecco, ciao. è interessato sui rapporti tra il genio e la follia. Ahimè, è uno degli psichiatri, ha una formazione lombrosiana, ha una formazione positivista. So che moltissimi ne hanno parlato male di questo psichiatra. Io cito dei giudizi, anche quello di Luzzi o quello di tutti i poeti di Firenze di quell'epoca, anni 20-30. Io dico, i poeti di quell'epoca hanno perso il manoscritto Campari, non dovrebbero tacere, perché voi sapete che lo scoppio della pazzia in Campana, la pazzia ha delle lunghe radici, poi bisogna discutere se è pazzia davvero o chi l'ha fatto diventare matto, come certo si rivelerà, insomma, è una lunga storia familiare molto difficile. Sicuramente nel 1913 lui ha scritto questo bellissimo libro che si chiama, lui era intitolato Il più lungo giorno, è quello che poi diventerà i cardiotici, ma lui l'aveva pronto nel 13, viene a Firenze, alle Giubbe Rosse, incontra Soffici, Papini, eccetera, presenta questa cosa. Soffici lo prende e dice sì, vediamo se possiamo pubblicarlo sulla Cerpa, qualcosa, dopodiché lo perde. A quell'epoca non è che c'erano le fotocopie, no? Cioè, uno dà un manoscritto e il manoscritto originale basta, e a un certo punto Campana, cioè questi non rispondono, e Campana comincia a scrivere, dice Soffici ossessivamente, che continua a chiedergli dov'è finito il mio manoscritto, mio indietro, me lo pubblico da un'altra parte, dice Campana giustamente, no? E Soffici con molta nonchalance dice, ma sì, devo averlo ricevuto, ma non so più dove l'ho messo. Cioè, capite che uno può anche dar fuori di matto, cioè Campana diceva è come se mi avessero ucciso, cioè tutto quello che io ho costruito nella mia vita, che è questo libro in cui aveva messo tutte le sue esperienze della giovinezza, del viaggio in America, eccetera, sparito, non c'è più. Vabbè, questo è uno dei tanti episodi che marcano questa sua vita difficile anche nel mondo fiorentino. Insomma, c'è da parte mia sicuramente nata una gran simpatia per Campana, come per altri scrittori che hanno avuto qualcosa, non so, dei momenti veramente difficili nella propria vita. Ieri lui è mio marito Nicola Fantini, che ha scritto con me alcune cose, che mi ha accompagnato nei viaggi a Bahia Blanca, che sicuramente mi ha sostenuto in questi anni in questo progetto, secondo gli editori molto pazzo, di scrivere, mi sono sentita dire, su un poeta minore oltretutto matto. Ma cosa ti viene in mente? Cioè, perché scegli sempre questi personaggi? No? No, perché scrivere su Gianni Agnelli o scrivere su, non so, su un personaggio di successo, questi sono i libri che fanno andare avanti, mentre su scrivere su uno che poi è passato, non dico metà della sua vita, ma un terzo della sua vita in manicomio, allora incominciano gli editori a dirti che forse non è un progetto vincente, e lui mi ha sicuramente sostenuto. parlando della presentazione di questo libro, io gli dicevo: tu che domande mi faresti? E lui mi ha detto una cosa, mi ha detto: ma tu ti sei già occupata di tanti scrittori nei tuoi libri. In effetti, a pensarci, ho scritto nel 95 di Garcilaso della Vega, nel 2001 di Nietzsche, nel 2004 di Gombrowicz in Argentina, nel 2005 di Saint-Exupéry. Allora, scrittori che hanno avuto una vita molto particolare e difficile. Perché ho scelto questi piuttosto che altri, ho scritto di successo? Non so. Sicuramente tutti i tipi di personaggio che mi interessano sono...
Buonasera anche da parte mia. No, dei personaggi, ma comunque sempre molto legati a dei luoghi ben precisi. Cioè, non troverete mai dei personaggi di Laura che sono svincolati da quel luogo. Luogo proprio del personaggio, oppure il luogo in cui il personaggio è venuto a trovarsi, ma che però ha un grande significato e ha un grande risvolto molto importante poi sulle sue azioni, sui suoi pensieri. Basta pensare a Nietzsche, voglio dire, sta a Orta San Giulio, il nostro paesino sul lago, per un giorno. Ma poi Nietzsche scriverà da Orta in poi, no? E così lo stesso è stato per Campano, Saint-Exupéry, entrambi passati per Bahia Blanca, per questo posto quasi metafisico, possiamo dire un posto che è quello che ha visto anche Darwin, volendo, no? Con le stesse sensazioni. E vabbè, adesso prosegui tu quei personaggi veramente.
No, davvero, hai ragione, legata a un certo tipo di personaggio e soprattutto al loro legame, al fascino che un luogo ha esercitato su di loro. Cioè, questo Gombrowicz era Buenos Aires, per Saint-Exupéry alla Patagonia, per Nietzsche era Orta, tant'è vero che quando scrive così parlò Zarathustra, scrive da Orta in poi, scrive questa, mettendo un luogo. Ecco, sono queste cose, il legame tra un luogo e uno scrittore, un luogo, un poeta. E però c'è anche la vita difficile. Nessuno di questi che abbiamo citato è una vita facile. Io credo che, non so, in questi giorni leggevo delle cose di un poeta portoghese che si chiama Fernando Pessoa. A me piace soprattutto il Pessoa poeta, che il Pessoa prosatore. Sì. Allora, Pessoa in uno dei suoi poemi dice, c'è un verso che mi ha molto colpito, e dice, lo traduco in italiano, rendono gli dèi quello che danno. E io sono netto, quando ho letto questo verso, ma che cavolo vuol dire? Vendono gli dèi quello che danno. Allora, danno o vendono? E poi, riflettendoci, ecco, è un verso terribile. Gli dèi concedono ad alcune persone un dono di una sensibilità estrema, di una grande intelligenza, e uno può anche sentirsi beato per un momento di questa grande concessione degli dèi, di questo dono degli dèi, fregatura, gli dèi tag la fanno pagare, non è gratis quello che non viene concesso. E allora tu lo pagherai con una vita breve. Schubert, Leopardi, lo pagherai con la malattia, con la follia, Edgar Allan Poe, Campana, cioè la devi pagare in qualche modo, non ti viene mica dato gratis tutta questa sensibilità particolare, la pagherai se vuoi con la solitudine, che non è mica poco, non essere capito da nessuno. Ecco, a me piacciono questi personaggi, io mi ci ritrovo dentro, vedo la mia difficoltà a farmi capire quando scrivo, mi sento molto fratelli e allora mi piace andare a scavarci dentro, a trovarli, a farvi parlare sulla pagina. È quel tipo di personaggio lì che alla fine mi interessa. Ecco, questo per dirvi la difficoltà di mettere in piedi un romanzo di questo tipo. Anche perché molto spesso quando poi cominciavo a dire all'editore, ma io vorrei parlare del viaggio di una campagna in Argentina, questo viaggio ipotetico, quello di cui a cui nessuno crede, eccetera. E tutti mi dicevano appunto follia. E io ho fatto un'ipotesi. Secondo me potrebbe essere meraviglioso che tu si sia diventato. È uno scrittore, un po' di perché non deve immaginarsi. Certo ci sono delle immagini e ti colpisce molto come certe immagini siano così vere. Le dune, ad esempio, in viaggio a Montevideo, sono le dune dell'Uruguay, quelle intorno a Montevideo. Certo può essere fatta raccontare. Per me non è un problema, ho cercato nel libro sempre di lasciare nell'ambiguità se è un sogno, chi lo sa cosa è successo. Sono sempre stato qui nel manicomio di Bastian Pulci oppure davvero ho viaggiato? Se invece ha viaggiato davvero, io ho immaginato che lui, e faccio questa ipotesi in questo libro, che lui sia sbarcato a Montevideo. Prima di tutto perché lui scrive viaggio a Montevideo e non viaggio a Buenos Aires, sarà qualche motivo. Scrive viaggio a Montevideo, quindi presumo che sia sbarcato lì. E lui parla infatti di dune e descrive delle cose che sono caratteristiche di Montevideo e delle spiagge dell'Uruguay, bando orientale come si chiamava a quell'epoca. E poi ho pensato che poteva essere sbarcato a Montevideo perché col passaporto che aveva era più semplice sbarcare a Montevideo. Non c'erano quei controlli che c'erano nel 1907 in Argentina. Quindi da Montevideo abbia attraversato la Pampa dell'Uruguay, abbia attraversato clandestinamente il Paraná, dal Paraná un attimo a Santa Fe e la zona dei ferrocarril inglese, il treno degli inglesi che andava fino a Bahia Blanca a quell'epoca, e si è sceso quindi poi con il treno, controllando anche un impiego come sterratore, lui parla molto del treno, a Bahia Blanca, dove a quell'epoca si cominciava a costruire la ferrovia sia verso Mendoza sia verso Puerto Deseado, ferrovia poi alla fine mai conclusa, comunque la ferrovia della Patagonia. Potrebbe essere, perché molti lo facevano, quelli che non avevano i documenti in regola. E Dino Campana, negli anni precedenti al viaggio in Argentina, Dino Campana è espatriato molte volte senza passaporto. Non aveva passaporto perché aveva questi problemi, sia con la legge, già finito dentro varie volte, e soprattutto con il manicomio, quindi non gli rilasciavano il passaporto. E allora lui è passato varie volte anche da Orta, dove abitiamo noi, cioè Novara, da lassù verso Domodossola, e a Domodossola, siccome non aveva passaporto, ha fatto più di una volta il passo San Giacomo, cioè ha passato le Alpi a piedi per andare in Svizzera, in Francia, eccetera. Quindi non era la prima volta per lui di passaggi clandestini da un paese all'altro. Lui diceva che l'Italia gli stava stretta. Non gli davano il passaporto, vabbè, sono le montagne, i sentieri che si va. E lui l'ha fatto varie volte, per cui presumo che non sia una cosa così impossibile. Oltretutto Bahia Blanca conosceva Regolo Orlandelli, Regolo Orlandelli, con cui si apre il libro con questa sua lettera immaginaria, Regolo. L'ha conosciuto una volta, quando era giovane, in questi suoi giri che faceva. Davvero gli piaceva camminare a piedi, oppure andare in treno senza biglietto. Ha fatto di tutto Campana in quegli anni. L'ha incontrato dalle parti di Cremona, Regolo Orlandelli era lombardo, andava in Argentina, andava a Bahia Blanca e teneva una specie di portello con Bahia Blanca, questo Regolo Orlandelli, e va a trovarlo, e lui dice a suonare il pianoforte, perché Dino Campana sa suonare, è anche musicista, e gli piace molto questi ritmi nel tango, del ragtime, queste cose. E lui dice, lui racconta a Carlo Pagliani, nei suoi 10 colloqui che ha a Castelpulci, che ha vissuto facendo tanti lavori in Sud America, ma uno dei lavori che gli riusciva a mettere era quello di, nei Café Chantin, nei bordelli, eccetera, di suonare musica e le musichette dell'epoca, oppure anche la musica classica, dice, soprattutto gli italiani, che allora andavano molto, poi tra il pubblico, che possiamo anche immaginare era un pubblico di immigrati italiani. Io come al solito ho fatto troppo, ma ti lascio.
Ma è molto difficile per me dire qualcosa di questo romanzo in maniera ordinata, perché il personaggio di Dino Campana è una figura estremamente complessa. Laura ha voluto concentrare la sua attenzione, come ha detto benissimo, sul viaggio, sul ipotetico viaggio sudamericano di Dino Campana e anche sul suo soggiorno forzato a Castelpulci. Ma ne parlavamo proprio recentemente, quindi qualche ora fa, e siccome io non sono un accademico, non sono un letterato, sono uno che scrive, mi è venuta questa immagine, lei mi ha detto che non posso usare, quello di una bicicletta, di una ruota di bicicletta. Questo romanzo è come una ruota di bicicletta. Il fulcro è Dino Campana, ma ci sono tutti questi raggi che sono composti dai vari capitoli e che non riguardano solamente il viaggio sudamericano, ma riguardano il dottor Paviani, riguardano le lettere che immaginarie, telepatiche, che sognate, che Lino Campana compie, scrive, pensa, nel manicomio, chiaramente, e arrivano fino alla gomma, alla camera d'aria, che è Lino Campana stesso. A un certo punto del romanzo si dice, Lino Campana dice che lui non è più quello del Sud America. Quello che è stato in Sud America è un'altra persona. C'è un altro Campana adesso, Castelpucci, che guarda caso non scriverà più neanche una parola. Stimolato in vari modi dal dottor Paviani e così via. Lui si rifiuterà sempre di scrivere. Quindi ci sono più Campana in questo romanzo, vissuti e disconosciuti al tempo stesso dal protagonista. Questo romanzo è solido come questa ruota, secondo me, perché poi non c'è una trama lineare, c'è questo filo, se vogliamo, temporale, cronologico, che è dato dalla scansione dei colloqui del dottor Paviani con Lino Campana, che sono a scansioni di qualche mese, insomma. E il filo dei viaggi, chiaramente, partendo da Montevideo, a scendere fino a Bahia Blanca. Ma è tutto qua il filo, se vogliamo sono molto esili. Però l'idea di questa ruota con tanti raggi che la tengono insieme e che è molto solida, forse dà un'idea, perché come si fa a raccontare Lino Campana in manicomio? A quello che gli passa per la testa, al perché lui si ostina a non scrivere, a rinnegare molte cose. Perché alla fine poi questo Paviani, noi ne abbiamo parlato più volte, insomma. Questo dottore, questo psichiatra, all'interno di questo romanzo è una figura positiva, è una persona estremamente comprensiva. Lui non è lì per giudicare Lino Campana o per curare Lino Campana, lui è lì per conoscere, e questo è molto importante, secondo me. E un altro pregio di questo romanzo, è proprio di questo romanzo e comunque di tutti i romanzi in cui Laura si occupa di questi personaggi famosi e un po' sfortunati, è sempre quello di non dare mai giudizi. E anche questo non è facile, non è per niente facile. Se vuoi magari leggere qualcosina tu.
No, io volevo con un accenno, perché stavo pensando sempre a quelle critiche che gli scrittori dell'epoca hanno fatto prima di Lino Campana, isolandolo, considerando già un matto, già nel 14, quando riscrisse Il più lungo giorno, che è diventato Canti Orfici. Ecco, volevo leggere questa cosa, no? Perché tutti poi hanno criticato Carlo Paviani dicendo, ma è un opera arida, uno psichiatra, perché cosa pretendete? C'è uno psichiatra, fa un'opera, è uno psichiatra, mica fa un'opera di critica letteraria. Cioè, Lino Campana si è sempre lamentato dell'accoglienza che poi nel 14 fecero ai Canti Orfici. E lì c'è tutta la leggenda, ma io qui come la faccio raccontare al dottor Paviani, faccio raccontare a Lino Campana, che parla al dottor Paviani, di come lui andava da Giulio Rosso e cercava di vendere il suo libro. Mi ricordo che una volta, con le copie del mio librino in tasca, arrivai in un caffè di Firenze dove si riunivano quelli che i giornali definivano le più eccesse menti, mentre erano per lo più sciacalli. Passai tra i clienti chiedendo chi ne volesse comprare una copia. Andavo di tavolino in tavolino a offrire il mio articolo, ma se qualcuno apriva una pagina e dopo aver scorso qualche riga mostrava il mezzo sorrisino di chi non intende ciò che ha letto, mi strappavo seduta stante la pagina incriminata, che è un cancro, non era degna di profanarla col suo sguardo. Se poi mi avvedevo che era un assoluto filisteo, estraneo ai miei discorsi, strappavo di fronte a lui la gran parte dei fogli, consegnandogli solo la copertina e qualcuna delle pagine dietro uscite, le sole adatte per simili cervellini senza sale. Questo destino capitò a Marinetti, che storto il naso su alcune poesie e mi strappò tutte le pagine e mi lasciò la copertina. Questa era la cosa. Lui sicuramente non è stato capito a quell'epoca.
La consapevolezza del suo valore.
Sì, secondo me lui sì. E oltretutto c'è di queste immagini di Campania, io ho cercato di parlarne nel libro. Questa idea vaga di un ragazzotto così che fa queste cose un po' strane, va in giro per l'Europa a piedi. Ma Campana non è amico, non soprattutto. Campana a quell'epoca aveva letto Freud in tedesco, che sapeva benissimo il tedesco, e gli scritti degli allievi di Freud sull'arte. Lui scrive alla Cerva a quell'epoca dicendo: ma io ho letto questi libri, sono meravigliosi, in Italia nessuno ne parla, poi probabilmente nessuno li conosce, nessuno li ha tradotti, io posso tradurli, me li fate tradurre? Se l'avessero aiutato, se l'avessero ascoltato, se gli avessero dato un lavoro, probabilmente la sua vita sarebbe stata diversa. Perché il problema di Campana è che quando torna in Italia dopo il viaggio in Sud America è solo con questa idea di pubblicare il libro. E lui partì per il Sud America nel 1907, aveva solo 21 anni. Partì, è una fuga adolescenziale, non è un partire, un viaggio dell'emigrante. Parte per salvarsi da questa mamma che aveva forse un po' di problemi, o che comunque lo considerava matto, lo considerava perduto. Nella famiglia tutti lo consideravano perduto e lui si sarebbe perso se fosse rimasto lì. E il padre ha avuto questa pensata: ti pago un passaporto, ti pago un biglietto di sola andata e te ne vai via, fuori. Fuori da questa famiglia. Non è bello per un ragazzo di 20 anni sentirsi dire questo, vattene. Però era una possibilità, poteva salvarsi. E lui se n'è andato. Il problema è che per me il grande mistero della vita non è perché se n'è andato, si capisce benissimo leggendo tutti gli episodi della sua vita, è perché è tornato in Italia, dove lo aspettava, e lui lo capiva, lo aspettava tutto quello che aveva lasciato, quindi una famiglia che non lo comprendeva, un paese che non lo voleva, un'Italia piccola, meschina, che già aveva intuito. Perché è tornato? Uno può dire, forse perché non poteva fare a meno, cioè stortamente alla maniera psichiatrica, non poteva fare a meno del suo problema, che doveva trovare di nuovo la situazione di contrasto con la propria famiglia, senza non ci poteva vivere. Io penso invece in modo diverso. Io penso non poteva non tornare perché l'Argentina dell'epoca è un paese brutto, è un paese troglodita, un paese in cui non c'è niente, un paese in cui c'è il deserto, in cui ci sono gli indios, in cui non si può parlare di poesia, di musica, di cose che gli interessano. Lui ha bisogno dell'Europa, lui ha bisogno della poesia, lui vuole essere un poeta e non potrà mai esserlo là, anche perché non conosce la lingua. Lui è un poeta italiano con una grande tradizione, lui ha bisogno di venire, tornare in Europa e pubblicare tutto quello che l'ha immaginato. E la poesia l'ha rovinato, l'ha perso. E lui si è perso per questo grande sogno. Questo è, secondo me, perché è tornato. Solo che nessuno l'ha capito, allora ha perso il libro, eccetera, poi nessuno gli ha dato questo lavoro che lui sognava, perché, come detto, lui ha tentato in tutti i modi di farsi dare traduzioni, cioè in Italia a quell'epoca tra gli intellettuali chi avesse letto gli scritti sull'arte di Freud, non c'era nessuno. Ecco, e lui invece. E quindi io mi sono immaginata anche questi colloqui che lui ha con lo psichiatra Carlo Pariani, che è il primo, dopo 10 anni che lui è recluso in questo manicomio di Castelpulci, il primo che va a trovarlo e gli fa delle domande, domande anche sulla poesia, magari domande da psichiatra, domande che non capiscono cosa sia la poesia, però è il primo che gli parla. Voi immaginate, anni e anni in un manicomio, così era un manicomio in quegli anni, siamo nel 1926, lui è chiuso da 10 anni, 9 anni, un manicomio in cui gli infermieri, potete immaginarvi come sono, gli altri sono i matti, quelli che si stanno intorno, e nessuno ti parla, perché tanto tu sei un matto e nessuno ti prende in considerazione. E arriva per la prima volta questo Carlo Pariani che fa delle domande, ha letto i libri. Cioè, non gliel'hanno letti i critici dell'epoca, non gliel'hanno letto Papini, Sofici, Sprezzolini, tutti questi gli intellettuali di Firenze, e arriva questo medico piemontese che ha letto invece tanti orfici e dice: ma qui c'è un genio, voglio capire il rapporto tra genio e pazzia. Poi avrà tutti i suoi limiti, è uno psichiatra positivista, eccetera. Però insomma è il primo che ti parla dopo 10 anni. E allora è su questo che alla fine ho cercato di costruire questo romanzo. Io non so se posso leggere una pagina così prima della conclusione, prima di far vedere quest'ultimo pezzetto su Carlo Pariani.
No, adesso no, chiedevo a Laura di scegliere lei per ciò che vuole, mi piacerebbe che leggesse una di queste lettere a personaggi particolari, ma sono brevi, quelle dell'Istituto di Statistica, non è male.
È perché è tutto in forma di lettere o telefonate. Perché lui dice al dottor Pariani che lui non vuole scrivere, non vuole toccarlo bene, che le sue lettere sono lettere mentali, insomma lui è, comunque ha una grande corrispondenza col resto del mondo e soprattutto telefonate. Lui dice: io sono il telefonista del mondo, io sento voci, continuamente mi passa tutta questa gente che sta telefonando in questo momento nel mondo. Io sento tutte queste telefonate e le smisto, io controllo a queste cose a volte grandiose. Allora tu non vorresti quella della Allora, c'è una lettera, lui ha lavorato, non me lo dice, ha lavorato in questo campamento del MAPA, che sta su di Bahia Blanca, è un accampamento ferroviario, in cui stavano costruendo la ferrovia che da Bahia Blanca scendeva verso Puerto Deseado, a Patagonia. E lui si fa assumere, viene assunto come aiutante cuoco. E cerca di... aiutante cuoco e deve fare alcune cose. Deve andare a prendere la posta alla stazione di posta dove finisce il treno, perché lui è uno dei pochi operai che sa leggere e scrivere, e quindi va a prendere la posta, deve firmare certe cose. Però alla fine poi fa l'aiuto cuoco, e uno dei lavori più pesanti è andare a prendere l'acqua, che sta a qualche chilometro dall'accampamento, vanno con i muli a prendere, a caricare l'acqua e torna indietro. E questa è una lettera che lui scrive a questo ingegnere Krenacker, svizzero, che effettivamente lavorò lì. E racconta del perché se n'è andato da questo accampamento. Le conto l'episodio perché allora non ebbi il coraggio di parlargliene. Successe nella penultima settimana che lavorai nel campamento, ero andato a Rio per il carico d'acqua, da solo. Trovai un albatro, riverso sulla riva, fragile. Di uccelli con ali tanto grandi non avevo mai visto, e subito mi vennero in mente gli esseri Baudelaire, souvent pour s'amuser, descend d'équipage, train de Santa Cruz, vaste oiseau de mer, qui suit en volant compagnon du voyage, le navire glissant sur les routes sa mère. Che ci faceva un simile uccello così lontano dal mare? Mi chinai su di lui scrutandolo, ma non osavo allungare la mano a toccarlo, sicuro era vivo. Le palpebre sbattevano debolmente, le lunghe ali ogni tanto sussultavano. Presi coraggio, lo spostai dalla riva, lasciò fare. Mi avvidi che sotto un'ala aveva una ferita da fucile. Probabilmente i pallini gli erano rimasti in corpo. Feci quel che potevo, bagnai un fazzoletto col contenuto della mia borraccia e gli ripulì la ferita. Poi scavai una lunga buca asciutta lontano dal rio e ce lo deposi, coprendolo con le frasche di un cespuglio spinoso, perché non volevo che qualche volpe bastarda lo attaccasse. Tornai al campo. Ma mi tormentavo, avevo paura a parlarne. L'avessi detto a Matteo o a Alvaro, sono due pochi, l'avessi detto a Matteo o a Alvaro, sarebbe finito in pentola, con un diversivo che tutti eravamo stufi di mangiare pecora. Ma come potevo permettere che qualcuno tirasse il collo al principe delle nubi? Non mi schierò neppure di dirmi abbandonare l'albatro alla sua mala sorte, che morisse e fosse divorato da un predatore, neanche pensarci. Fin dal primo momento, quando ero rimasto a osservare in silenzio il suo ansioso e tremolante battere d'ali, avevo deciso di soccorrerlo perché riprendesse a volare libero. Quella notte, quando il campamento fu immerso nel sonno, tornai sulla riva con un grande cesto. Vedevo a malapena il sentiero illuminato da una luna che pareva un teschio, ma non mi persi d'animo neppure per un istante. Traevo coraggio dal pensiero dell'uccello ferito che mi aspettava, dalla paura che morisse da solo e senza aiuto. Lo portai al campamento, nascondendolo in uno dei due casotti dove tenevamo la dispensa. Siccome ero io a averne le chiavi, pensai fosse il posto più sicuro. Ci andavo appena avevo un momento libero, bagnavo una galletta, lo imbeccavo a forza, versavo nel lungo becco a uncino l'acqua pulita attraverso uno stretto imbutino che avevo approntato in un cartone. Avevo paura che scappasse, che si lamentasse facendosi notare, ma lui era straordinariamente tranquillo. Ogni volta che mi vedeva, sollevava il capo, mi fissava rassegnato. Non cercava più di sfuggire alle mie mani quando gli pulivo la ferita. Andò avanti così per 3 giorni. Con disperazione notavo che non mi trovava. E allora, caro ingegnere, mi venne l'idea dell'etere. Qui sono costretto a fare una digressione. Il dottorino del campamento, se lo ricorda, no? Si chiamava Willis, un inglesino miope dal cuore tenero. Aveva nella sua tenda una bottiglia di etere che usava con gli uomini quando si ferivano e con gli animali quando doveva estirpare le zecche. Ci fu una settimana in cui la depressione mi tormentava, che io ciclicamente mi ritrovavo in quella situazione con insonnia, dimagrimento, incubi. Ero agitato, i miei occhi si facevano enormi, vitrei, gli occhiali profondamente neri, le mani mi tremavano. Che fosse colpa del vento, di Manuelita e Ceradai, non lo so più. Vedendomi in quelle condizioni, il dottor Willis una volta mi propose di provare l'etere. Mi spiegò che poteva rasserenarmi. C'è solo una difficoltà iniziale da superare con uno sforzo di volontà che al principio brucia la gola. Decisi di tentare e mi sdraiai sulla mia brandina. Con ovate imbevuta di etere, il dottor Willis mi tappò bocca e naso. Ricordo ancora la sensazione sgradevole e dolciastra, gola e polmoni parevano soffocare. Già avevo afferrato quel pezzo d'ovatta con le mani per strapparmelo via, ma il dottor Willis cominciò a premere con forza ancora maggiore sulla mia faccia. Per qualche istante credetti di morire asfissiato, poi di colpo l'angoscia sparì. Sentì che mi calava addosso una grande calma, qualcosa di gioioso cominciò a vibrarmi dentro, una specie di onda di luce mi cantava nel cervello, intorno a me tutto pareva mutato, il misero ambulatorio del campamento aveva colori vividi e perfino l'angolo di deserto che vedevo dall'ingresso aperto verdeggiava allegro. Per più di un'ora ebbi l'impressione che il mio corpo fosse piuma. Andai nella mia tenda e dormii con un angioletto. Adesso però torno all'alba. Vedendolo soffrire, mi ricordai della mia esperienza con l'Egre. Andai a prendere la bottiglia nella tenda del medico in un momento in cui lui era assente. Misi dell'ovata sul becco dell'albero, premendo, se doveva crepare, questa felice. All'inizio sbatteva le ali nervosamente, di sicuro aveva preso, l'aveva preso il panico. Poi però si rilassò e guardava con occhi brillanti che gli parevano esprimere beatitudine. Rifeci l'operazione 3 volte, poi riportai il contenitore al suo posto. Quando però tornai al casotto della dispensa, l'abato non c'era più. Era andato via. L'etere gli aveva ridato energia. Non lo saprò mai. Mi piace comunque immaginare che, ritrovando le forze, si ritrovò in fondo. A volte me lo sogno che, grazie a me, ancora sorvola libero gli oceani. Potremmo far vedere quest'ultimo pezzetto di questo film a disegni che non ci dirò mai. È un film dedicato al rapporto col medico, un rapporto che lui in certi momenti interpreta come il rapporto con l'avversario, però alla fine cioè nel libro si scopre che è un rapporto un po' con un padre, un rapporto, insomma, con qualcuno che l'ha ascoltato, per me.
Ce ne sono due.
Ecco.
Allora, lei parla della lettera, per lui scrive queste lettere mentali, perché ormai non usa più la penna e quindi in questo manicomio, in questi pulci, telefona mentalmente e scrive lettere al mondo. Viene in mente quelle cose che diceva Eddie, che insomma, queste sono le mie lettere al mondo che a me non scrisse mai, più o meno la situazione è quella. Lui scrive, immagina, ricorda, gli evoca i viaggi, eccetera, poi lì è solo, a parte Pagliani, che viene a trovarlo 10 volte. Ma nessuno imparerà in questi, in queste epoche, anche per la sua famiglia non è che si facciano dire. Succede molto spesso la situazione dei ricoveri, nei ricoveri manicomiali, soprattutto allora. E ci sono delle lettere a personaggi che lui effettivamente non ha mai conosciuto. C'è la lettera a Sigmund Freud, che è una lettera che in qualche modo parla della sua mamma, del suo, dice, io potrei essere un soggetto interessante per lei, potrebbe, lei ha fatto, ha scritto tanti casi, ma guarda che è il mio, e lei comincia a raccontargli così per certi versi. E poi c'è la lettera alla mamma, quella è una delle parti fondamentali del libro, perché credo che poi alla fine all'interno della famiglia nasca tutta le sue difficoltà con il rapporto col mondo. Ma ci sono lettere con personaggi inventati, uno ad esempio è il Vignagatto. Il Vignagatto, il gatto del...
Sì, stregato. Quello di Alice.
Sì, quello di Alice, ma nella traduzione tradizionale, come lui l'ha letta, in italiano si chiamava Vignagatto, quindi ho conservato la dizione Vignagatto, gatto del Cheshire, quanto gatto che si vede soltanto il viso, no? Infatti nel film poi ogni tanto il dottor Freud, il dottor Pagliani ha questa faccia un po' grottesca, diavolesca, cioè mezzo gatto, mezzo diavolo, no? Quindi ogni tanto confonde tutti i personaggi della sua vita e quindi mescola un po' le cose. Questo personaggio del Vignagatto, che è un po' questa cosa, c'è, non c'è, è come certi fatti della vita, o certe versioni della vita, certe idee, certe persone che incontri e poi all'improvviso scompaiono. Non so, ci sono personaggi che non ho mai conosciuto, come esempio Edison, lui aveva. Lui quando parla Pagliani parla molto di questa cosa, io sono un essere magnetico. Allora io mi immagino che scriva al professore Edison proponendogli un brevetto, perché lui è magnetico, potrebbe fare queste macchine, lui si inventa, ipotizza delle macchine, ne parla anche a Pagliani. Quindi io ho cercato di rispettare certe cose che lui dice e mettendolo sempre in questo bilico tra quello che era prima e come è finito, insomma. Io ci avevo già provato nel 2001 con Nietzsche, splendido, di... che viene a Orta San Giulio nel 1882 e comincia a scrivere così quando Zarathustra, e Nietzsche malato del decennio successivo, che i fotografi, di cui i fotografi ci lasciano queste immagini con lo sguardo perso, non si sa bene che malattia fosse. Era? Era già Weimar quando la sorella lo fa fotografare, costruisce una casa, lo mette in una stanza, poi fa arrivare questi fotografi che registrino la decadenza del grande filosofo greco, la sorella Elisabetta, sempre odiata. Ecco, su questi contrasti, no? Il genio, la pazienza, le cose che interessavano questo mio antenato Carlo Pariani, interessano in qualche modo anche me. Cioè, cos'è, com'è che uno, una persona splendida, potrebbe essere splendida, che ha scritto le cose splendide, perché va a finire così? Che cosa fa finire così? Quali strade ha preso, o quali strade l'hanno costretto a prendere? È la tragedia di questo, per me, grande personaggio. Io non accetto quello che certi editori mi hanno detto, un poeta minore, un certo tonato. È stato un poeta, e come tale da rispettare. È stato un poeta e ha pagato quello che gli dèi hanno dato a lui, per cui tutto da rispettare. È quello che succede, ma adesso ci sono anche tante altre persone geniali che finiscono comunque miseramente.
Mi sembra, Laura, che questo fio, no? questo dazio da pagare poi nel libro non sia tanto la sua pazzia, la sua reclusione, ma forse la sua consapevolezza che non soltanto il manicomio, ma il mondo stesso gli è diventato estremamente stretto, no? Un estraneo a tutto. Cioè, paradossalmente, se lui uscisse da Castelpulci, si ritroverebbe sempre da Castelpulci, no? Senza via d'uscita.
Sì, c'è una pagina in cui dice, ma in fondo, sì, qua siamo dentro una piccola Castelpulci, ma se esco c'è una grande Castelpulci, è molto una grande Castelpulci, in cui ci sono tante piccole Castelpulci, in cui ci sono dentro tutti gli omini. Nessuno forse nella piccola Castelpulci si rende conto della grande Castelpulci, e fa tutto questo discorso, ma è una cosa così. E c'è una pagina, tanto per concludere, è della sicurezza. Lui parla molto di questa cosa che lui non vuole uscire, e discute molto con Carlo Pariani, dice, perché lei vuole che io viva bene? Perché il dottore dice, ma se lei guarisce, cioè gli parla questi discorsi sulla guarigione, io sono qui per aiutarla, per vivere meglio, potrebbe uscire, lei è stato un poeta, no? E lui in quel momento non capisce, dice, come spiegare a sto zuccone di Carlo Pariani che ogni vita crea legami, stabilisce un'inerzia di accomodamenti forse poco comprensibili per un osservatore esterno, e però quel tran tran, l'essere un anello anonimo nella lista dei reclusi di Castelpulci, seppur triste e monotono, è una sicurezza di cui uno come Dino non può fare a meno. Uscire? E perché? Chi esce da un manicomio resta poi sempre in balia del primo stronzo che gli sbatte la porta in faccia, della prima guardia sospettosa che gli chiede di esibire i documenti, dell'insofferenza dei parenti. Basta niente, e si ritorna in manicomio dritti, filati. Non c'è scampo per chi una volta è stato bollato come matto. Dino Campana chiede, lei, dottor Pariani, l'ha letto il Werther? In che senso? Nel senso letterale, leggerlo. Verso la fine del romanzo In una giornata fredda come quella di oggi, Werther incontra un povero mendicante che fa nidica di fiori, finendo poi per confessare onestamente di rimpiangere un periodo non meglio precisato in cui era stato felice. E sa a che cosa si riferisce quel poveretto? Ai mesi passati in manicomio, legato mani e piedi, quando quasi non sapeva di stare al mondo.
Con questo saluto di Gloria Pagani, con questo libro bellissimo, mi auguro di averla di nuovo con noi, perché Gloria Pagani è veramente una grande scrittrice, una sensibilità straordinaria, e quindi comincio il conto in modo positivo, ottimistico, il conto alla rovescia, per vederla veramente tra noi. Grazie.